Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, ben trovati da Mara Micelli. Oggi parliamo di Dio con Roberto Fontolan. Roberto Fontolan è giornalista, ha lavorato a lungo nella carta stampata, L'Avvenire e Il Sabato, e anche alla RAE. È stato direttore della televisione del gruppo Il Sole 24 Ore, è docente nel Master di Giornalismo dell'Università Cattolica di Milano, è stato direttore della rivista internazionale Oasis dal 2004 al 2011. Oggi qui ai nostri microfoni in veste, in qualità del direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Innanzitutto ben trovato.
Buongiorno.
Ecco, nel suo incontro con la Curia per gli auguri di Natale lo scorso 22 dicembre, il Santo Padre ha detto: come annunciare oggi il Vangelo? In che modo la fede, quale forza viva e vitale, può oggi diventare realtà? Vogliamo provare a dare insieme una risposta, dottore?
Le risposte a queste domande non sono mai semplici. Io dico due fattori che sono un po' tipici della nostra esperienza. Il primo fattore è che la fede è un'esperienza viva dell'oggi. Se la fede non ha questa attrattiva per l'uomo di oggi, perde la sua vitalità, diventa un fatto della tradizione, un fatto del passato, tutto al più una cultura che si lentamente poi si perde, ne vediamo i segni in questa contemporaneità. E, però dire l'altro fattore è l'uomo di oggi, il contesto in cui viviamo. Da cosa è segnato questo contesto? Da un lato, per i paesi di tradizione, diciamo, cristiana, è segnato da una perdita della vitalità della fede, quello che cercavo di dire prima. Nel senso che è più facile vedere i segni di una tradizione del passato, ma è molto più difficile scorgere la sua forza nel presente, la sua pienezza nel presente. E questo uomo di oggi, questo nostro contesto, questa epoca, è segnata da una grande frattura, no? La frattura della modernità cosiddetta, e quindi la frattura tra pensiero e realtà, tra desiderio profondo del cuore e contesto sociale e culturale nel quale viviamo. E forse ancora più profondamente all'interno proprio dell'esperienza umana, questa frattura la potremmo definire come una frattura tra sapere e credere, che sono anche due termini spesso usati dal Papa. Cioè crediamo in Gesù, ma sapere Gesù, nel senso avere Gesù come principio di conoscenza della vita, certo, e della realtà, ecco, su questo si inserisce una frattura che è un po' forse il segno più profondo della modernità.
La sfida sostanziale è questa?
La sfida sostanziale è questa, cioè riunire sapere e credere e poter sperimentare, come diceva Don Giussani, tante volte ripreso in questi anni da Padre Carron, reperire la fede come esperienza che possa rispondere alle esigenze profonde del cuore dell'uomo di oggi. Ecco, tutto questo deve stare insieme.
Come Comunione e Liberazione riesce a gestire questi anni turbolenti per le nuove generazioni, proprio nell'ambito giovanile? La novità della proposta del fondatore Don Giussani è nella diffusione della fede in tutto il tessuto sociale e nei più diversi aspetti della vita, intesa come vita di comunione. In che modo oggi questo approccio si è consolidato?
Ma da un lato, certamente, diciamo, nel pensiero di Don Giussani, la fede è qualcosa che investe tutta la vita. Non c'è separazione, non c'è dualismo, non ci sono distinzioni di piani, per dirla in questo modo. La fede investe tutta la vita, dal lavoro agli affetti, alla vita pubblica, all'impegno nella vita sociale, nella carità, nell'educazione, Ma più come fa la fede a investire tutto? È perché la fede risponde alla domanda profonda che c'è nel cuore di ogni uomo, che è la domanda, l'attesa, il bisogno di felicità, di giustizia, di libertà. Come scatta questa domanda? Nello stupore davanti alla realtà. Ogni uomo che apre gli occhi, una famosa, diciamo, esempio usato da Don Giussani era: se oggi ciascuno di noi, adulto, aprisse gli occhi per la prima volta, quale sarebbe la sua reazione? Quale approccio, quale sentimento
troverebbe
davanti al reale? Ecco, questo stupore di fronte al reale è l'inizio del senso religioso, e dentro il senso religioso vivono e abitano queste grandi domande, e questo vale per tutti e vale in particolare per i giovani, perché è proprio tipico, come dire, del mondo giovanile, dell'età giovanile, questa trasparenza di domanda. Ora è vero che queste domande, diciamo, il mondo adulto, la struttura del pensiero dominante fa di tutto per occultarle, o comunque imposta la vita facendo in modo che queste domande siano occultate, siano seppellite, ma di fronte ai fatti della vita queste domande riemergono. Ecco, lì si tratta di sorprendere come questo momento in cui uno capisce che la persona di Gesù è la risposta a queste domande. Come questo possa accadere oggi è soltanto attraverso una testimonianza vivente, la testimonianza vivente di chi investe la vita, di chi ha investito la propria vita di questo, della persona di Gesù. Questo è ciò che può convincere un altro, e soprattutto dei giovani.
Comunione e liberazione in quanti paesi è presente oggi nel mondo?
Tra 75 e 80.
Per quanto concerne il prossimo sinodo dei Vescovi, cosa sta promuovendo Comunione e Liberazione? Ci sono delle iniziative?
Noi siamo coinvolti naturalmente con il Pontificio Consiglio, e abbiamo partecipato dall'inizio, diciamo, alle discussioni, agli incontri, ai confronti promossi da Monsignor Fisichella. Non abbiamo una specificità tecnica, diciamo, sul tema della nuova evangelizzazione, proprio perché, diciamo così, nel pensiero di Don Giussani
è questo,
si è mosso su questo. Fin dagli anni 50, cioè quando lui, andando in treno, parlava con i giovani milanesi, si rendeva conto come questo principio della separazione tra vita e fede era già operante, nonostante che fosse un mondo dove tante cose erano cristiane, dalla politica all'ambiente sociale, no? Però già questa separazione tra fede e vita era già molto profonda, e in questo senso la sua attività, quando ha lasciato l'insegnamento a Venegono e si è dedicato all'insegnamento di religione in un liceo classico milanese, è stato proprio questo, era già nuova evangelizzazione in quel senso, come
certo,
nella nostra esperienza, come quella di tanti,
certo,
di tanti altri.
Se lei oggi potesse incontrarlo, Don Giussani, che cosa gli direbbe? Cosa gli chiederebbe?
Ma io sono stato molto vicino a lui per tanti anni, mi ha anche sposato e quindi ha celebrato anche il mio matrimonio, quindi avevo proprio un affetto molto intenso per una personalità assolutamente straordinaria come è stato. L'episodio, sì, tra i tanti vorrei citare questo, riguarda proprio il Giappone, perché lo accompagnai nell'87 in un viaggio piuttosto turbolento e avventuroso in Giappone, dove era stato invitato per una conferenza a un centro culturale della città di Nagoya, e lì per una combinazione, diciamo, che chiameremmo casuale, fu portato poi in visita il giorno dopo al Monte Koya, che è un po' il centro spirituale di una grande scuola buddista che si chiama Shingon, e ci fu un incontro con alcune autorità di questo centro Monte Koya, che si trova nella montagna, un posto anche molto suggestivo e bellissimo sia dal punto di vista paesaggistico che architettonico, perché sono un centinaio di tra templi e pagode disseminate in una grande vallata, e ci fu un incontro con alcune autorità del buddismo Shingon. Beh, nacque un'amicizia tra queste persone sbalorditiva, assolutamente sbalorditiva, perché il tono del dialogo, il tema dell'incontro, della conversazione non fu cristianesimo e buddismo, ma io e te. E questo fu un'esperienza straordinariamente interessante, straordinariamente bella, sulla quale nacque un'amicizia molto profonda, ma proprio intima, direi, tra Don Giussani e una di queste persone, che allora era il rettore dell'Università del Montecoia.
Adesso ascoltiamo un breve inserto tratto dal discorso del Santo Padre alla Curia dello scorso 22 dicembre del 2011 e ci ritroviamo fra qualche minuto.
Che cosa dunque dobbiamo fare? Esistono infinite discussioni sul da farsi perché si abbia un'inversione di tendenza e certamente occorre fare tante cose, ma il fare da solo non risolve il problema. Il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede. Se ad essa non troviamo una risposta, se la fede non riprende vitalità, diventando una profonda convinzione ed una forza reale grazie all'incontro con Gesù Cristo, tutte le altre riforme rimarranno inefficaci.
Sono a colloquio con il dottor Roberto Fontolana, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Il Santo Padre ha parlato più volte di un incontro con Gesù Cristo, l'abbiamo appena ascoltato nelle parole del 22 dicembre del 2011, di un incontro tutto personale. Questo tra l'altro è lo spirito, il carisma del vostro fondatore, Don Giussani.
Per tanti di noi che sono un po' cresciuti con lui, anche cresciuti come età, intendo dire, quindi la sua capacità prodigiosa di immergersi e farti immergere negli episodi della vita di Gesù. Era un'esperienza veramente unica, la sua modo di raccontare Gesù e di farti percepire la presenza e il racconto evangelico come il tuo incontro in quel momento. Tu eri Giovanni Andrea, tu eri Pietro, tu eri i discepoli, tu eri il lebbroso guarito.
Bellissimo.
No? E lui aveva veramente questo tratto assolutamente geniale, direi, no? Il cardinale Scola l'ha definito un genio dell'educazione cristiana. Aveva questo tratto, questa capacità assolutamente geniale e unica di farti percepire, di farti vibrare come alla presenza di Gesù. E in questo senso, come poteva accadere questo? Perché non era semplicemente un fatto, come dire, di suggestivo o di sua, come dire, capacità di immersione psicologica in quell'evento, in quegli anni, in quel periodo, in quella Palestina. Era proprio perché lui viveva questa, alla presenza di Gesù, si traspariva questo suo rapporto con quell'uomo presente in tutta la sua vita.
Parliamo di Dio è un invito che difficilmente l'uomo di oggi rivolge a chiunque, non al parroco, non alla moglie, non all'amico del cuore. Il Santo Padre ha parlato in alcuni casi di una specie di pudore che ci vieta di esprimere quel bisogno di sacro che comunque avvertiamo in modo prepotente.
Ma sì, è un po', cioè è vero, certamente sembra che tutto quello che noi costruiamo nella nostra giornata sia fatto per occultare, per seppellire, per nascondere la domanda fondamentale che ci abbiamo dentro la testa e dentro il cuore, cioè perché, no? Cos'è? Dove siamo? Cosa siamo? E tutto è come una grande fretta, no? Per raggiungere obiettivi minimi e parziali che in qualche modo ci tengano al riparo, no? Dalla vertigine che provoca queste domande. E questo,
il dubbio, sono sostanzialmente.
Grandi poeti, no? Eliot ha scritto, certo, delle cose meravigliose su questo, e proprio su questo, come dire, istinto dell'uomo di vivere per una grandezza, ma di ridurle questa grandezza a una misura accettabile, diciamo certo. così. Perché la grandezza che supera l'uomo incute timore di perdere il proprio controllo, no? la gestione del proprio tempo, della propria vita, ma soprattutto la gestione di se stesso, delle proprie profondità. E questo è proprio un grande lavoro che ci è chiesto, no? Che è chiesto a tutti, e soprattutto è chiesto a chi ha avuto il dono, no? di poter incontrare qualcosa di grande che corrisponda a questa profondità del cuore. Ed è un lavoro, non è una magia, no? Non è
certo.
non è un fatto miracoloso, nel senso che accade una volta nella vita
certo.
e sei assicurato da tutto.
È un impegno continuo.
Ed è il grande lavoro certo. dell'esistenza,
sì,
no?
sì.
Per cui è proprio vero che abbiamo questo pudore, che forse che in un modo anche più come dire, banale possiamo chiamare ipocrisia, no? Parliamo di tutti, ma ci accendiamo per la politica, parliamo di tutto,
sì,
abbiamo
sì.
bisogno, no? di questa cosa dentro di noi, e ciascun uomo che guarda dentro se stesso sa questo, no? Perché Dio ci ha dato questa ragione che indaga dentro noi stessi, però passiamo tutto il tempo a accenderci o incendiarci per la politica, per
sì,
il calcio,
sì.
Per le passioni, come dire,
frivole,
oblique,
sì, sì.
E abbiamo bisogno di questa frivolezza per nascondere quella profondità che ci fa un po' paura. Ecco, diciamo che nella contemporaneità si è accentuata, penso, questo bisogno di stare lontano. No?
Tenere a bada la coscienza, sostanzialmente.
Sì, sì. Di addomesticarla
sì,
con
sì.
tante altre cose,
sì, sì.
no? Il bisogno di non affrontare, la paura di affrontare la realtà per come è, no? Per cui è il grande lavoro della vita, certamente.
Vorrei tornare alle origini di Comunione e Liberazione. E c'era una parola in quegli anni che andava molto forte, mm-hmm. ed era rivoluzione. Mm-hmm. I giovani erano quelli della rivoluzione. E Comunione e Liberazione che cosa proponeva in quel contesto storico?
Ma diciamo, l'eponimo Comunione e Liberazione è nato nel 69, per la prima volta in un volantino, perché in quegli anni si facevano tanti volantini,
sì,
tanti tazzebau, tanti documenti, eccetera. Ed era proprio, non era nato come sigla di un'organizzazione, era proprio il motto di dire che mentre tutti in quell'ambiente, in quel contesto, dicevano che la liberazione viene dalla rivoluzione, per quel gruppo di giovani la liberazione viene dalla comunione. Era come dire una controproposta,
sì.
no? Cioè, che cos'è la
controtendenza sostanzialmente,
e da dove viene sì. la liberazione,
sì.
ecco, questo è stato un po' la mossa che ha fatto parlare di comune liberazione. Da allora poi piaceva tanto a Don Giussani questa formula, e piaceva molto anche a Giovanni Paolo II, che in un incontro con un gruppo di cellini disse che gli piaceva proprio questa idea di comunione e liberazione, perciò sembrava fortunata e rimase nel tempo così. L'esperienza del movimento come tale viene dagli anni 50, ma è proprio quell'idea forte, no? che veniva giocata in quel contesto, che era il contesto del 68, della rivoluzione a tutti i costi, della liberazione da tutto, della liberazione
sì.
dai legami. In qualche modo noi dicevamo che la liberazione viene da un legame. Ecco, era un po'...
Certo.
Era controcorrente in questo senso.
Sotto questo profilo possiamo allora dire che Cristo era un rivoluzionario. Attraverso
Sì, 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 sì. Diciamo, era come un modo di leggere l'autenticità della
certo.
parola rivoluzione, un tentativo di non lasciarla sulla superficie delle cose.
E la rivoluzione di Cristo oggi come si manifesta, come si concretizza, a suo avviso?
La presenza di Lui nella vita e nella nostra realtà. In primo luogo si manifesta attraverso dei testimoni, no? Delle persone che ci richiamano profondamente qual è la natura della nostra umanità. E se uno segue un po' l'itinerario dei discorsi del Papa di questi anni, ecco, lui certamente in questo momento è il più grande come dire, testimone di questa fede e della potenza che ha questa fede. Ma in che cosa si manifesta la potenza della fede? In un approccio diverso alla vita. La vita non è più una realtà di cui, della quale aver paura, non è più il luogo della sfortuna, della condanna, dei problemi, ma la vita è il luogo dell'amore di Cristo che ti fa affrontare i problemi, le difficoltà, le malattie, la paura. Questa è la grande rivoluzione, ma oggi nessuno la può percepire, questa rivoluzione, questa potenza, se non incontra qualcuno che gliela faccia scoprire, se non lo incontra fisicamente, se non lo incontra nella propria vita. Questa è la grande responsabilità che abbiamo noi in termini di nuova evangelizzazione. Io potrei solo tradurla in questo modo.
Per concludere volevo chiederle, la trasmissione appunto si chiama Parliamo di Dio, abbiamo parlato di Dio sino ad ora, la prima volta che lei ha sentito parlare di Dio, se la ricorda?
Dunque, la prima volta che ho sentito parlare di Dio, al di là delle, diciamo, del precetto domenicale,
certo,
che pur venendo da una famiglia non particolarmente credente, però assicurava, diciamo, quel minimo legale, la prima volta che ho sentito parlare di Dio in un certo modo fu da una professoressa delle medie che mi propose una lettura, allora veramente complessa, e che infatti mia mamma per esempio era particolarmente scandalizzata da questo libretto che girava in casa, e che erano I pensieri improvvisi di Andrei Siniaski, un libro a cui io sono affezionatissimo, e che mi venne proposto appunto da una professoressa di letteratura di italiano che era alle medie, parliamo veramente della preistoria nel mio caso, di una certa età, e fu quella nella lettura di questo testo di Siniaski che sentii questa evocazione profonda che aveva a che fare con qualcosa di profondo dentro di me. Fino ad allora avevo fatto, appunto, come ho detto, il cursus legale classico di un...
Quindi diciamo che quello è stato il suo primo incontro, vero incontro?
Sì, possiamo dire in un certo senso sì. Cioè, ho sentito come la percossa di una domanda, no? Ma cos'è questa parola? Chi c'è dietro questa parola? No? E quindi questo, come dire, favorito, no? Non era un incontro con una persona, era, come dire, una provocazione dentro di me.
Ringrazio Roberto Fontolan per essere stato qui con noi, per averci raccontato la sua esperienza in qualità di direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Parliamo di Dio torna la prossima settimana, domenica prossima. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.